tendenziale. Allora, il cammino del deserto. Prego. Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per queste erano state chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che berremo? Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno, lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è detto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitta agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua.
Allora, ecco, inizia il cammino del popolo nel deserto. Come abbiamo sentito, Mosè leva l'accampamento dal Mar Rosso e inizia questa prima fase, che si concluderà nel capitolo 19, con il popolo che pone l'accampamento al monte Sinai. Per cui, ecco, in questo racconto, di questo viaggio, di questa prima parte del viaggio nel deserto, ci sono una serie di episodi che in realtà sono di per sé autonomi, cioè sono conclusi ognuno in se stesso, si potrebbe dire, che sono, ve li dico almeno, ecco, non tutti noi ovviamente vedremo da vicino, perché è molto lungo, ma il primo appunto è quello che vediamo oggi, la mormorazione a Mara, che è la conclusione del capitolo 22, che nella prima parte, vi ricordate, presentava il cantico di Mosè e del popolo sulla riva del Mar Rosso dopo aver visto l'intervento del Signore. Il secondo episodio raccontato nel capitolo 16 è il dono da parte di Dio delle quaglie, della carne e della manna. Il terzo, nella prima parte del capitolo 17, la mormorazione a Massa e Meriba, che un episodio che torna spesso dopo anche in altri testi dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento. San Paolo soprattutto ci si riferirà molto, per questo è molto importante, e appunto dedicheremo un incontro a questo. E poi ci sono gli ultimi due che noi non vedremo, il combattimento con Amalek, questa battaglia che segnerà l'inizio di una inimicizia e anche guerre che ritorneranno nella storia di Israele con questo popolo, e infine nel capitolo 18 l'incontro di Mosè con Jetro, il suocero, no? Con l'istituzione dei giudici. Mosè che sente il peso di portare questo popolo e quindi, su suggerimento proprio di Jetro, sceglierà un gruppo di anziani che lo aiuteranno nel giudizio, nel giudicare le controversie, le liti che sorgevano nel popolo. Se voi andate a vedere all'inizio, dove io ho messo la cartina, ecco, possiamo cominciare a individuare, anche se i luoghi non sono facilmente identificabili, però diciamo, ecco, voi vedete che lungo la riva del Mar Rosso, ecco, nella penisola del Sinai, nella prima tappa, si vede proprio Mara, quindi ci sono, c'è questo inizio del cammino del popolo, ecco, siamo a questo punto, ecco. Più avanti troveremo appunto altri momenti, altri luoghi. Quello che unisce tutti questi episodi sono prima di tutto il luogo, la localizzazione, che è il deserto. E vedremo stasera un po', ecco, diremo qualcosa su che cosa significa il deserto. E ci sono dei personaggi, si potrebbe dire, che sono sempre presenti sulla scena, che sono ovviamente Mosè, Dio e il popolo, che sono poi contornati, diciamo, da altri personaggi, altre persone, altri attori, si potrebbe dire, di volta in volta, che intervengono, Aaron, appunto Jetro e altri. E in ogni episodio c'è uno schema, tutti hanno più o meno lo stesso schema, che anche stasera vedremo e seguiremo. C'è prima di tutto la mancanza di un elemento vitale, l'acqua, il cibo, il pane, c'è un'aggressione da parte dei nemici, la vita che viene messa in pericolo da qualche elemento o naturale o esterno. La reazione del popolo di fronte a questa mancanza e infine la soluzione che avviene attraverso la mediazione di Mosè, ma soprattutto l'intervento di Dio. Dio che interviene e quindi provoca il superamento della difficoltà grazie alla mediazione di Mosè. Però il Signore in questi racconti appare ancora molto sullo sfondo. Non interverrà, interviene sempre attraverso Mosè, attraverso questa mediazione. Chi è particolarmente attivo è il popolo. In primo piano è sempre il popolo, che però non sembra far altro che lamentarsi, mormorare, mettere alla prova Dio, protestare. Questi saranno tutti i verbi che lo troveremo in questi episodi. Un altro elemento che sta sullo sfondo, che ritorna diverse volte in questi episodi, in questi dialoghi anche, tra il popolo, Mosè, Dio, è l'Egitto. L'Egitto ancora rimane sempre sullo sfondo, con riferimenti di solito negativi, di solito o la nostalgia del popolo o la minaccia di Dio, come abbiamo qui stasera. Quindi c'è, ecco, questi elementi che noi ritroveremo costantemente. Ma quello, ecco, che noi sappiamo sta avvenendo è la liberazione. Nonostante che il popolo faccia difficoltà a comprendere e a entrare in questa prospettiva, la liberazione, la nascita come popolo da parte di Israele, è ciò che qui sta avvenendo. È la prima volta che Dio si rivolge a una collettività. Fino adesso si era rivolto a dei personaggi, i patriarchi, no? Adesso invece interpella il popolo schiavo che si è dimenticato delle sue radici. E allora Dio ha bisogno, ecco, ora ripercorriamo un attimo per ricollegare un po' tutto, perché è importante, ci aiuta questo. Dio allora ha dovuto farsi riconoscere come il Dio dei padri, rivelando anche il suo nome a Mosè. E si presenta a Dio come colui che è fedele alle promesse, che è colui che è vicino al popolo. Si presenta come il parente prossimo, no? In ebraico si chiama il Goel, il riscattatore, colui che aveva il dovere di liberare il suo congiunto. C'era questa istituzione in Israele che chiamava quando qualcuno diventava schiavo o aveva debiti, il parente più prossimo era chiamato a intervenire e a liberare, a pagare al posto del parente caduto in disgrazia. E questo si chiamava proprio il riscattatore, colui che ridava la libertà. Quindi Dio si presenta come il familiare più stretto, se vogliamo, del popolo. E questo, abbiamo visto, è una scelta gratuita di Dio. Non c'è niente che obbliga a Dio, se non appunto la fedeltà alle sue promesse. E il Signore, attraverso quest'opera di liberazione, questa azione che noi abbiamo visto nelle settimane scorse, vuol fare di questo popolo la sua proprietà particolare. Questi sono tutti elementi a cui noi siamo poco abituati, forse, non lo so, ma che sono propri del rapporto che Dio ha instaurato con Israele nell'Antico Testamento e che poi ha esteso, se vogliamo, ha universalizzato a tutta l'umanità attraverso l'incarnazione del Figlio. Scegliendo una porzione di umanità, questo popolo piccolo, insignificante, povero, schiavo, per dargli una missione, che è una missione che noi possiamo chiamare, e che così viene chiamata nell'Antico Testamento, sacerdotale. Perché qual è la missione fondamentale del sacerdote? Secondo le Sacre Scritture, poi ci sono tante contaminazioni, purtroppo un po' di mentalità diverse, un po' pagane, no? Ecco. Ma nell'Antico Testamento chi è il sacerdote? Il sacerdote è colui che rappresenta Dio presso il popolo e rappresenta il popolo presso Dio. E guardate, questo non è cambiato. Chi è il presbitero, come viene chiamato nel nuovo messale? Il presbitero è proprio questo, è colui che rappresenta la Chiesa, rappresenta quella porzione di popolo che gli è affidata a Dio, e rappresenta Dio presso quella porzione di popolo. Questa è la funzione. Non è di fare opere sociali, non è di fare quelle, va bene, quelle sarebbero sarebbero i laici che dovrebbero farle, eh? Non è semplicemente il culto, questo non si riduce, scusate, non mi viene così, ma non si riduce al culto, la messa, eh? Prima di tutto si caratterizza nella preghiera. Com'è che un sacerdote, un prete, rappresenta il popolo presso Dio? Prima di tutto nella preghiera. A me mi è piaciuto tanto, non so chi l'ha fatto, ma oggi ci hanno portato il santino, diciamo, di Don Mauro, e ci è stato messo lui che sta pregando il breviario. Perché quello è la funzione del sacerdote. Questo è il popolo di Israele e questo è la Chiesa nel mondo. Una nazione chiamata a essere santa. Che significa essere santa? Non significa che che è perfetta, che non sbaglia, ma essere santa vuol dire far trasparire la vita di Dio nella propria vita, far trasparire lo stile di relazioni, di Dio. Questo è il compito di Israele. Ma ancora Israele tutto questo non l'ha tanto capito, eh? Vede davanti a sé solo il deserto ignoto e che incute terrore. Noi abbiamo accennato nelle volte scorse una motivazione, diciamo, storica per cui il popolo ha preso la via del deserto invece che la via comoda e diritta del mare per andare verso la terra di Canaan. Avevamo detto che ci sono due modalità che si suppongono, che probabilmente si sono svolte tutte e due, ma in epoche diverse, con gruppi diversi, un esodo avevamo chiamato un esodo fuga, un esodo espulsione, cioè un esodo in cui il popolo è fuggito, come ci racconta il libro dell'esodo, e quindi un esodo che poi dopo ha comportato una necessità di passare per zone poco abitate, impervie, difficili, in cui nascondersi fondamentalmente. Mentre l'altro avevamo detto un esodo espulsione, se il popolo è stato espulso, come in certe parti anche dell'esodo sembra, no? Quando i mani gli danno tutto l'oro, tutto perché ve ne andiate, no? Ecco. E allora è chiaro che lì sarebbe stato più possibile una fuga, un cammino, un viaggio lungo vie battute, perché non c'era pericolo di essere ricercati. Diciamo, questo era più una motivazione storica, una riflessione storica su come può essere avvenuto storicamente questo evento. Ma il libro del Deuteronomio dà una risposta che possiamo chiamare più esistenziale, perché vede nel tempo del deserto un test pedagogico della paternità di Dio. Il tempo del deserto è stato, ed è anche per noi quando ci troviamo a viverlo, una scuola sapienziale, di sapienza, è un luogo dove il padre mette alla prova il figlio per educarlo a riconoscerlo, e in tutte e due le possibili accezioni di questa parola, nel senso di un riconoscimento, di un conoscerlo, ma anche di una riconoscenza, si potrebbe dire, di gratitudine nei suoi confronti. Quindi il percorso del deserto è un'occasione per togliere la maschera dal cuore, dirà di Deuteronomio, Dio ti ha portato nel deserto perché per vedere che cosa c'era nel tuo cuore. E nel deserto, che è un ambiente di miraggi, no? Ecco, di anche di ambiguità, di paura, il popolo sperimenta le proprie sconfitte, le proprie debolezze. E lì Israele è chiamato a distinguere la parola dalle parole. La parola di Dio, Dio che gli indica, che gli insegna, dalle tante parole. Nel deserto il popolo è chiamato a sperimentare la propria fragilità, la sconfitta delle proprie sicurezze. Per uno scopo, per rendersi conto, Dio gli sta insegnando come la vita dipende solo dal Signore. Deuteronomio, che è, per chi non avesse chiaro, è l'ultimo libro del Pentateuco, il quinto libro della Bibbia, dove Mosè fa quattro lunghi discorsi, sono arrivati alle porte della terra promessa. Mosè sa che non entrerà, che morirà prima di attraversare il Giordano, e allora fa questi quattro lunghi discorsi e si potrebbe dire ripercorre tutto quello che è successo, interpretandolo per il popolo, ricordandolo ma anche interpretandolo. E nel capitolo 32 Mosè dice: egli, cioè Dio, lo trovò, il popolo, in una terra deserta, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, lo sollevò sulle sue ali. Deserto quindi è stato il momento di crescita del popolo, questo popolo neonato che era semplicemente un gruppo di schiavi, si sta formando, deve prendere coscienza della propria liberazione, impara a muovere i primi passi verso la terra, ma soprattutto alla presenza di Dio. Ma Israele tutto questo ancora non lo sa. E anche noi quante volte ci troviamo nel deserto senza sapere perché, senza riuscire, e ci avviluppiamo in qualche modo nei nostri perché. Davanti agli occhi di Israele il deserto si presenta come morte, desolazione, come luogo invivibile, dimora degli spiriti maligni, perché a quel tempo c'era molto queste credenze. Senza la capacità di gestire le proprie forze, di gestire la propria vita, si potrebbe dire. C'era sicuramente la memoria del bel momento, del passaggio del Mar Rosso, degli egiziani uccisi, delle promesse per il futuro, ma c'è sempre nel profondo la domanda: ma ci ha portato qui per farci morire? Non c'erano abbastanza tombe in Egitto? E qui Israele è chiamato a una scelta: affrontare il rischio della libertà? Sapersi fidare di Dio e di Mosè? Credere nella loro parola, nelle loro promesse? Credere, rendersi conto che quello che gli sta di fronte, appunto, in questo luogo inospitale, invivibile, pauroso, è un tempo intermedio, ma necessario, perché si manifesti la verità, si manifesti appunto quello che c'è nel suo cuore. Oppure Israele può rimanere nella nostalgia della schiavitù, nel rimpianto della falsa sicurezza della schiavitù, ne abbiamo già accennato altre volte. Erano schiavi, però c'erano le cipolle, c'era la pentola anche con la carne, dicono, no, c'era qualcosa, c'erano delle sicurezze. Il deserto può essere una chance per una maggiore intimità di Dio nella libertà, appunto, nella fiducia, nella provvidenza di doni impensati che Dio può fare, che Dio fa, ma può essere anche lo spazio della protesta, dello smarrimento, della mormorazione. E questo rimarrà nella memoria di Israele sempre, perché se noi vediamo nei profeti c'è questa duplice visione, memoria del deserto. Ci sono profeti come Osea, per esempio, che vede il tempo del deserto come il tempo del fidanzamento, no? Dell'innamoramento di Dio con il popolo. Ma ecco, ci sono anche altri profeti, come Isaia, anche Ezechiele, che vedono nel deserto solo il tempo di una continua e crescente ribellione da parte del popolo. Allora Israele saprà cogliere questa chance oppure no? Intanto c'è il primo momento che Israele vive, e in questo il racconto di questa tappa a Mara è posto proprio in un punto strategico, è il primo racconto, primo momento in cui Israele si è allontanato dal mare, quindi entra in contatto con la realtà del deserto. Fino adesso non avevano visto che cos'era davvero. Ora si trovano davanti al deserto e si imbattono nel primo problema, l'acqua. E subito, in questa difficoltà il popolo manifesta la sua reazione. Ci sono in questi versetti, come abbiamo sentito, alcuni elementi fondamentali. C'è appunto, abbiamo detto, la mancanza dell'acqua, ma poi dopo ci sono altri due elementi importanti che noi potremmo un po' sottovalutare, ma vedremo, sono invece già importanti qui. L'interpretazione di ciò che avviene, cioè di questa mancanza dell'acqua, come una prova, cioè non è un caso se arrivano lì e l'acqua non c'è, o arrivano lì e l'acqua non si può bere, Questa è l'interpretazione che viene data. È una prova. E poi c'è una rivelazione, la rivelazione del Signore come colui che guarisce il suo popolo. Ci sono tre elementi fondamentali che noi vediamo adesso. E abbiamo sentito come il testo inizia con un veloce riferimento al Mar Rosso, alla partenza dal Mar Rosso, in poche parole, con proprio neanche un rigo. E tutto è descritto con un verbo. Mosè fece levare l'accampamento. Questa velocità è interessante anche vedere certi elementi, ora ve l'accenno soltanto perché non è, però c'è un tempo lungo, se voi guardate la cartina, insomma è uno spazio lungo, quindi a partire con l'accampamento, ti levare le tende, partire con gli uomini, le donne, i bambini, i vecchi, gli animali, cioè fare tutto questo percorso, non ci sarà voluto poco tempo, va bene? Ma tre giorni, appunto, è un tempo anche lungo, insomma, no? Ecco. Ma viene raccontato con poche parole. Perché? Perché ciò che interessa l'autore, il redattore, è arrivare al nocciolo, si potrebbe dire, arrivare subito al luogo in cui Israele sarà messo alla prova. E quanto è profonda la crisi che Israele si trova a vivere, la situazione di difficoltà, si percepisce anche perché subito dopo, nel giro di due righe, troviamo per due volte la negazione. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere. Cioè, no, scusate, prima, al versetto 22, camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua, e poi arrivarono a Mara, ma non potevano bere. Quindi questo dice tutta la difficoltà, anche se volete la drammaticità di ciò che sta succedendo. E se questo non bastasse, nel versetto 23 per ben tre volte ritorna la parola Mara amara, che non è solo un problema di acqua cattiva, cioè di gusto cattivo, diciamo, ma è un'acqua anche che fa ammalare, è un'acqua, non si potrebbe dire, avvelenata. Quindi è un'impossibilità di bere assoluta. Non è solo una questione di cattivo gusto, che uno poi può anche decidere di dire vabbè, ho sete, anche se è cattiva la bevo lo stesso. No, è un'acqua che porta morte, un'acqua di morte. E quindi, ecco, la crisi che questo rappresenta è la crisi nel rapporto con il Signore. È l'opera di Dio che diventa amara. Noi abbiamo visto che Dio ha scelto Israele come il suo popolo. Dicevamo, Dio si presenta come il Goel, il riscattatore. Dio vuole fare di questo popolo la sua proprietà, il suo popolo sacerdotale. Ma a questo punto sorge un altro problema. È vero, il Signore ha scelto Israele come suo popolo, ma Israele vorrà scegliere il Signore come suo Dio? E la crisi dovuta alla mancanza di acqua, diventa così il primo momento di verifica di su che cosa c'è nel cuore del popolo. E il popolo viene posto di fronte a una decisione vitale: fidarsi o non fidarsi di Dio. E il popolo si lamenta. Che cosa berremo? Che berremo? Che di per sé, diciamo, se vogliamo, è anche una cosa legittima, no? Ecco, uno si trova in un luogo già dove non c'è l'acqua, poi dopo trova l'acqua e la trova che non è buona da bere, e dice: allora, ma qui, ecco, come si fa? E però c'è l'uso, l'utilizzo di questo verbo mormorare, che in italiano è onomatopeico, no? Ecco, dice un po' il brontolio, no? Quando uno, ecco, brontola fra sé. E è interessante, guardate, perché questo verbo, che in ebraico è lun, brontolare, mormorare, lamentarsi, si trova praticamente, a parte due in un salmo e nel libro di Giosuè, si trova solo nel libro dell'Esodo. È il verbo tipico del deserto. E questo è significativo. Ciò che viene spontaneo nel momento della mancanza di ciò che è vitale è brontolare. E allora ecco che intercede Mosè, cioè l'intercessione di Mosè. E a differenza di altri momenti che vedremo, o che già abbiamo visto, qui non si dice, non si riportano le parole di Mosè, non ci sono elementi che approfondiscono, che spiegano. Si dice solo che Mosè invocò il Signore. Solo queste poche parole. Perché ciò che è importante non è che cosa dire, l'importante è l'invocazione. L'importante è rivolgersi al Signore, alzare la propria proprio volto, il proprio cuore, il proprio desiderio, la propria fiducia al Signore. Nella difficoltà Mosè invoca il Signore, il popolo brontola, Mosè si rivolge al Signore e il Signore risponde, il Signore lo ascolta. E che cosa risponde? Anche qui non sono riportate le parole di Dio, ma gli dice... Gli indicò un legno, gli indica, gli mostra. Questo il verbo qui che viene tradotto come indicare significa anche insegnare, istruire, che è un verbo che suppone un rapporto fra due persone. C'è questo è un verbo tipico della letteratura anche sapienziale, dove indica proprio il rapporto tra il maestro e il discepolo, o il padre e il figlio, dove c'è qualcuno che ha un'autorità, che istruisce, e qualcuno invece che riceve l'istruzione perché ha delle aspettative nei confronti del maestro. Per esempio, ci sono dei salmi dove si chiede a Dio di insegnarci le sue vie. Allora, Questo è il verbo tipico dell'insegnamento. Forse qui allora si vuole esprimere proprio un atto di istruzione da parte di Dio al quale Mosè obbedisce come un discepolo. E questa è la condizione per trovare la via che porta alla vita. Cioè Mosè è costantemente in ascolto di Dio, si rivolge a Dio, ha fiducia in Dio, si rivolge a Dio e ascolta, riceve, desidera e riceve l'insegnamento. Questo fa di Mosè colui che può trovare la via, no? Nel deserto, nella morte, per la vita. Quindi il popolo mormora contro Dio e contro Mosè, Mosè intercede a favore del popolo e Dio si manifesta come provvidenza attraverso questa indicazione del legno che rende potabile l'acqua. Se volete, probabilmente si tratta di una pianta che si chiama crespino, che ancora oggi i beduini, questo l'ho trovato in un commentario e ve lo dico, come, ecco, che ancora oggi i beduini utilizzano come appunto elemento che rende potabile l'acqua, rende bevibile l'acqua. Vabbè, così, ecco. Però la cosa importante è che il Signore provvede l'acqua in un momento di grande bisogno. E questo indica, viene mostrato come proprio la capacità che Dio ha di salvare il suo popolo e salvare anche ognuno di noi. Come sappiamo, questo legno gettato nell'acqua che la rende potabile, quindi non più fonte di morte ma datrice di vita, è stato interpretato dai padri della Chiesa come la croce di Cristo, che è il legno che dona la vita, che trasforma la morte in vita. Poi ovviamente dietro a tutto questo, il discorso dell'acqua, forse lo faremo un po' di più quando ne parleremo, quando vedremo l'episodio di Massa e Meriba, c'è tutta la simbologia e anche la realtà, ecco, dell'acqua che è Cristo, la samaritana, chi vuole, chi ha sete venga a me e beva, no? Ecco, Cristo come l'acqua viva, ecco, che ci è donato. Gli ultimi versetti, l'ultima parte, a partire dalla seconda parte del versetto 25 fino alla fine, il versetto 26, sono probabilmente un'aggiunta, perché il linguaggio è un po' diverso rispetto alla prima parte del testo, e anche è un po' problematico di per sé, perché nell'ebraico non c'è il soggetto dei verbi. La nostra traduzione Shei ha aggiunto il Signore, dice in quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto, ma in realtà nell'ebraico questo non c'è, il Signore, per cui capite che fare un'aggiunta di questo genere significa già dare un'interpretazione al testo, che di per sé non contiene questo, ecco. Questo è bene saperlo, non è che io voglio contestare quello che ha fatto la CEI, però ecco, se qualcun altro lo legge in maniera diversa è legittimo, perché il testo ispirato è quello ebraico, non la traduzione italiana. Però è indubbio che c'è una relazione tra la prima parte del racconto e questi ultimi versetti. Con questi due versetti, il redattore finale, che appunto l'ha aggiunti, ci sta dicendo che inizia già da ora il percorso che porterà questo gruppo di sbandati, di schiavi fuoriusciti, a diventare un popolo attraverso il dono della legge. E che questo succederà grazie proprio all'esperienza della vicinanza di Dio, della provvidenza di Dio. Il Signore Dio è colui che ti guarisce. Quindi tutte le prove, le mormorazioni offrono l'occasione per verificare come il Signore provvede alle necessità di questo popolo che si trova buttato là, in questo luogo di morti, che vaga senza una patria in questo luogo inospitabile. Allora ecco, già attraverso questi versetti ci viene detto che il deserto è il luogo, qui il luogo fisico, forse poi anche per il popolo e anche per tanti uomini, il luogo, possiamo dire, esistenziale, in cui si forma l'identità di Israele come popolo. È il luogo in cui Israele e ogni uomo che si trova in un deserto scopre ciò che lui è nel progetto di Dio. È il luogo dove, possiamo dire, si fa esperienza che le acque amare diventano dolci, diventano buone. Quindi in questi versetti che noi abbiamo letto e su cui noi stiamo riflettendo, ci sono due doni, che è l'acqua e una norma, una legge. Il Signore impose al popolo una legge e un diritto. Sono due i doni, l'acqua e la legge. E quindi sembra che il testo voglia istituire un rapporto tra l'acqua e la legge. Le acque avvelenate diventano acque buone, bevibili, quindi che consentono al popolo la vita, e allora sembra che il redattore ci voglia dire che così la legge del Signore è una sorgente di vita per il suo popolo. Se Israele osserva la legge data da Dio, sarà guarito, come le acque che erano ammalate, che erano malsane, sono diventate risanate. E qui, ecco, c'è un riferimento alle piaghe. Ebbene, l'Egitto, come dicevo prima, ritorna. Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Se Israele ascolta il Signore, non sarà colpito dalle stesse afflizioni dell'Egitto, che Dio ha inflitto all'Egitto. Quindi c'è proprio un parallelismo. Israele può essere afflitto come l'Egitto se si comporta con la stessa ostinazione di non ascoltare il Signore, perché il Faraone non ha voluto ascoltare i ripetuti richiami che il Signore gli ha fatto attraverso Mosè. Quindi se Israele ascolta e osserva la legge divina, la sua vita non sarà minacciata, ma sarà dissetato da acque dolci, dice il testo. Quindi la vita di Israele dipende dall'ascolto della parola e dall'obbedienza alla legge. E noi sappiamo, ecco, quante volte nel deserto Israele rifiuta di seguire la legge del Signore e sperimenta quindi l'amarezza e la morte. In questa situazione Israele si trova davanti a qualcosa di nuovo, che sembra contraddire le promesse che Dio aveva fatto quando erano in Egitto attraverso Mosè. Perché Dio aveva promesso la salvezza, la liberazione, e adesso qui in realtà c'è una prova. E allora, ecco, possiamo parlare in questo senso di una crisi di fede, nella fede del popolo. È una situazione che non ha soluzioni al di fuori della fede. Dio domanda una fiducia incondizionata quando vengono meno tutti gli appoggi umani. Di fronte a quest'acqua, a questa situazione, deserto, ripeto, luogo invivibile, si trova l'acqua, è un'acqua avvelenata, malsana, non c'è nessuna speranza, all'infuori che la fiducia nel Signore. E il Signore che ha risanato le acque è il Signore che si presenta come colui che guarisce. Il Signore si presenta come il medico di Israele. È interessante perché il Signore che guarisce viene usato in ebraico il verbo Rafa, Raffaele, no? Raffaele, che significa medicina di Dio, no? Quindi il Signore si presenta come il medico di Israele che lo libera, che lo salva e che lo libera globalmente dalle sue malattie, dalla malattia fisica, dal pericolo della morte imminente, fisica se vogliamo, ma anche dalle malattie spirituali, dal peccato. E allora, ecco, per arrivare a concludere, non si tratta qui della salute o salvezza del singolo, ma è la salvezza della comunità di Israele. È il popolo che deve obbedire alle norme date dal Signore. E questo lo farà essere una, possiamo dire, una società sana, eh? Un popolo sano, non corrotto e malato come l'Egitto. Ma la condizione è l'ascolto della voce del Signore. Se Israele ascolta la voce del Signore e la mette in pratica, allora il Signore lo guarisce, lo rende sano. E questo nel cammino della storia, della sua propria vita. E non c'è niente da fare. Qui la parola di Dio ci dice che il cammino verso la salute, e non solo la salute del corpo, ma anche la salute globale, passa attraverso la prova del deserto e i pericoli della morte. E la salute, cioè la salvezza, viene dal rivolgersi al Dio e dall'osservare la sua proposta di vita per ognuno di noi. Allora ecco, Israele che si addentra nel deserto scopre uno spazio che è prova e mormorazione, ma anche che è pedagogia della fede e della speranza. Pedagogia, senso di educazione, Dio che educa. È nel deserto della prova che si impara a confidare in Dio, a non disperare mai. Noi tante volte questo vorremmo che non fosse così, noi protestiamo contro questo, no? E no, ma insomma, anche quando le cose, perché quando le cose vanno bene è uguale. La storia, non lo so, che cosa ci dice. C'è un salmo che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Mi pare 73 o 76, ora mi potrei sbagliare. 73, ecco. Ciò che caratterizza la mormorazione di Israele, abbiamo già detto, accennato, è il rimpianto. Israele rimpiange, e questa è una contraddizione in termini, la prosperità della terra della sua schiavitù. Il rimpianto del passato, attaccarsi alle esperienze ormai consumate, è spesso un freno al progredire della vita e alla crescita nella fede. Altro elemento importante che vorrei sottolineare è la mediazione di Mosè. La mediazione è fondamentale. Dio non agisce mai senza servirsi di Mosè. Dio comunica sempre attraverso un mediatore. E il mediatore definitivo, il mediatore per eccellenza, è Cristo. Ma soprattutto questo ci dice una cosa. Lo vorrei sottolineare ancora una volta, che Dio mi salva sempre per mezzo di altri, e Dio salva gli altri per mezzo, attraverso di me. Noi possiamo dire ci salviamo grazie a qualcun altro. Prima di tutto, ecco, non ci si salva da soli, ci si salva in comunità, è nella comunità. La salvezza e anche la fede è sempre personale, ovviamente, no? Ma non è mai individuale. È sempre un legame con altri, che a volte può essere anche un legame solo, se vogliamo, spirituale, cioè penso a quelli che una volta erano gli eremiti, perché oggi vanno di moda le eremiti di città, che sono con la gente più di... ecco. Ma o persone possono essere anche costrette a vivere in realtà sociali, geografiche, dove si trovano a essere soli da un punto di vista della fede, no? Ma non è questo, non è l'aspetto dello stare fisicamente con gli altri, no? Ecco, è chiaro, stare fisicamente con gli altri aiuta, questo non c'è. Infatti, per esempio, San Benedetto dice che uno per fare la scelta di diventare eremita, che a quel tempo era letto come vita spesa a lottare personalmente contro il demonio, questo era, prima bisogna aver imparato a vivere in comunità, perché se no, lui dice, uno è esposto alle illusioni, no? Tu pensi di essere chissà che, in realtà, ecco, tu te la canti e tu te la suoni, detto in maniera, ecco. Quindi era sempre stato molto presente questo nella Chiesa e nella storia della fede, che non ci si salva da soli, ecco, che quindi anche il vivere fisicamente e concretamente a contatto con gli altri aiuta, ma non è quello, non vuol dire semplicemente quello, no? Ecco, ma vuol dire concepire e fare l'esperienza, però a livello spirituale, no? Di una comunione, no? E di una, mi sembra, se ne parlava sabato, della trasmissione della fede, eh sì, perché c'era la testimonianza, no? Samuele con Eli e Giovanni, i primi apostoli con Giovanni Battista, no? Ecco, la fede si riceve attraverso la testimonianza di un testimone, ecco, che è questo passaggio, da una generazione all'altra, se vogliamo, e anche da una persona all'altra, ecco, e quindi che ti mette costitutivamente come parte di San Benedetto, San Paolo lo chiama un corpo, no? o una comunità, ecco, che vive e quindi che diventa il tramite, diventa il mezzo, il canale, se possiamo dire così, della fede, della salvezza, ognuno l'uno per l'altro. Un'altra metafora che si usa per questo è la cordata, no? Gli alpinisti che vanno in cordata, ecco, che sono legati l'uno all'altro. Uno tira, o ciclisti che tirano a turno, no? Ecco. E quindi se uno cade, gli altri lo reggono, però bisogna stare attenti perché uno che cade può tirare giù tutti gli altri, no? In questo senso c'è questa solidarietà nel bene e nel male, se vogliamo, questo può essere. Quindi la lunga esperienza del deserto insegna a Israele a fare memoria grata del proprio passato e dona lo slancio per il futuro, per la speranza, come si diceva prima. Quindi insieme il popolo nel suo complesso viene spinto dall'esperienza del deserto verso un futuro che sarà perlomeno in certi momenti di fiducia nei confronti del Signore, che poi dopo anche questo vedremo poi dopo sarà chiarissimo in tutta la storia di Israele, non c'è mai un punto d'arrivo senza ritorno, cioè il momento dello slancio della fiducia è poi sempre seguito, preceduto dai momenti di mancanza di fede, di mormorazione, e questa è la dinamica sempre della nostra vita e della nostra fede.